www.redigio.it e la storia continua. Il paese di Cuccagna. Continua dalla puntata precedente. Lo spettro della fame e gli esorcismi dei poveri. L'abbondanza era sognata, perché la fame era realmente una grande paura. Tra il XII e il XIV secolo, periodo di progressi economici e di relativa stabilità politica sociale, nell'Europa cristiana si ebbero grandi carestie, con una media di una ogni 5 anni. Di alcune abbiamo orribili descrizioni che ci mostrano uomini e donne che scavavano una terra bianca di tipo argilloso, la mescolavano con un po' di farina o di panno e ne facevano pane per non morire di fame. Oppure, come riporta una cronaca del 1316, poveri che, come cani, se è lecito dirlo, addentavano i cadaveri delle pecore crudi e divoravano l'erba dei campi come le bestie, senza cuocerla. Sono testimoniati inoltre anche dei casi di cannibalismo. Non meraviglia allora che in quest'epoca affamata nascono e si diffondono leggende come quelle dell'oste orco che mangia i viandanti e i bambini, o che i protagonisti dei romanzi come Roman de Renard sembrino muoversi esclusivamente spinti dalla ricerca del cibo. E come ogni società che si rispetti, dai romani ai samurai giapponesi, anche il Medioevo europeo ebbe le sue pratiche simboliche tese a sottolineare l'abbondanza alimentare. Non vi è società, per quanto povera e come antidoto a questa sua povertà, che non prelevi una porzione del suo prodotto e non lo getti via, lo sperperi. A favore di entità soprannaturali, oppure per indire feste e banchetti che uniscono i partecipanti, che fondino nuovi luoghi e nuovi tempi, come nel Capodanno, e ci si abboffa per ottenere una garanzia istituzionale della riproduzione di cibo, o per esorcizzare l'insicurezza e il pensiero della carestia. Nell'Europa medievale il rito si rifugiò nel sogno, nelle utopiche abbuffate dei paesi di Cuccagna e l'esaltazione del dolce far niente sembra essere un tratto peculiare nel XIII secolo, epoca in cui al culmine la produzione di quel concetto del lavoro che nell'alto Medioevo, memore della maledizione della Genesi, fu lentamente riabilitato grazie anche alle nuove incombenze dello sviluppo agricolo e urbano. È questa l'epoca in cui nasce il proverbio «il lavoro supera la valentia». L'apoteosi della pigrizia, perlomeno nel suo sogno cuccagnano, si sviluppa nel periodo di transizione dalla società signorile medievale a quella moderna borghese, quando cioè i nuovi rapporti merce-denaro, i capitali commerciali e l'economia urbana mutano radicalmente il carattere del lavoro umano in Europa. Se nel sistema agrario tradizionale la produzione era limitata al soddisfacimento dei propri bisogni alimentari, all'alba del mondo moderno il ricavato del lavoro, a causa della sua trasformazione in denaro, è moltiplicabile al di là di ogni limite. È così che la pigrizia, l'odio, diventerà il padre dei vizi, mentre in quel mondo alla rovescia, che è Cuccagna, sarà la vera fonte di guadagno. Non è escluso che nelle forme contestative della parodia letteraria vi sia il fabliù e nella letteratura coeva cuccagnana anche l'eco degli ambienti religiosi contro il prestito a interessi, come ci ha mostrato il Le Goff, l'usuraio è colui che guadagna dormendo, perché è il suo denaro che lavora per lui. Nel mondo rovesciato di Cuccagna è chi più dorme che più guadagna. È la fontana della giovinezza. Ad un tratto di quel fabliau di cui dicevamo è l'uguaglianza. Dal cinquecentesco capitolo di Cuccagna sappiamo che qui non c'è duca, né signore, né conte. Ognuno ci vive alla sua libertà. E sono parole forti nelle quali si esprime tutto il suo spirito contestatario, potenzialmente pericoloso, dell'utopia di Cuccagna. Ma qui l'eguaglianza non sembra essere un programma politico, una piattaforma rivendicativa, bensì una innocua conseguenza dell'immagine di dovizia e di abbondanza del paese. A Cuccagna non si mira all'abolizione delle gerarchie o del lusso. Semplicemente tutto è diffuso egualmente, proprio come gli alimenti, e l'oro si ritrova in ogni angolo della strada. Ma ricordiamo che a Cuccagna non esiste produzione, ma solo distribuzione gratuita e consumo ugualitario. Il modo più comune del Medioevo per accertare l'invecchiamento erano i capelli bianchi. Ecco allora che a Cuccagna, grazie alla fonte della giovinezza, questi scompaiono, come scompare la scarsa e triste aspettativa di vita, stimata in 35 anni nell'Inghilterra del XIII secolo. Per godere del bene che vi è in Cuccagna, bisogna essere innanzitutto giovani, e giovani per sempre. Ecco perché è messa lì quell'acqua miracolosa che ha la capacità di far ritornare indietro la vita. Oltre le colonne d'Ercole. E sebbene questo paese meraviglioso sia stato senza dubbio una creazione medievale, il suo materiale costitutivo è molto più antico. La stessa fontana cui accennavamo sembra ricollegarsi alle antiche rappresentazioni mitiche del paese, dove mai si muore, o alla cultura giudaica del morire, come scritto in Giobbe. Ma è comunque difficile riconoscere tutti i singoli tracciati che compongono le strade del paese di Cuccagna. Esiste una legge di permutabilità individuata da Vladimir Propp, secondo le quali le parti costitutive di un racconto meraviglioso possono essere trasportate in altri senza che ciò causi gravi alterazioni agli intrecci. Così vediamo come il fabliau duecentesco funge da catalizzatore di antichi miti medio orientali, come quelli dell'epopea dei Gilgamesh, 2500 anni avanti Cristo, che raccontano di una favolosa terra dove pioveranno in abbondanza gli uccelli migliori, i pesci più deliziosi, le messi più ricche. Al mattino pioveranno pani e alla sera vi sarà abbondanza di frumento. Oppure di quelle storie di fantastiche terre oltre le colonne d'Ercole, che Luciano di Samosata, nel 120-185 dopo Cristo, descrive nella sua storia vera. Qui gli eroi vivono in un'eterna primavera senza mai invecchiare, oltre l'età posseduta al momento della morte, in un luogo dove l'uva matura 12 volte l'anno, il pane cresce direttamente dalle spighe e i fiumi sono colmi di vino e di miele. Relitti mitici vaganti nelle derive della storia anche nella Grecia del V secolo avanti Cristo, e troviamo ruscelli di vino e pani che gareggiano per essere divorati dagli uomini, pesci che si friggono da soli e nuotano nei piatti, un fiume di minestra che trasporta pezzi di carne pronti a essere collocati sui tavoli posti alle sue rive. Se i navigatori greci parlano del favoloso regno dei Persiani o di Atlantide, ed Esiodo, nelle sue opere e i giorni, narra di un paese che non conosce vecchiaia, ma solo feste e allegrezza, e dove la terra forniva spontaneamente e generosamente i suoi frutti.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.